magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Trasmissione di oggi di Magia, Stregoneria e Paganesimo, ricordando che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'Anticristo, è relativa al dodicesimo paragrafo dell'enciclica Spe Salvi di Ratzinger. Dalla patologia psichiatrica individuale alla peste emozionale, il cristianesimo come l'eroina per le persone. Questo è il titolo della trasmissione di oggi. Ebbene, vediamo un attimino, sì. Allora, leggiamoci un attimino cosa dice Ratzinger nel dodicesimo capitolo della Spe Salvi. Scrive Ratzinger: io penso che Agostino descriva lì in modo molto preciso e sempre valido la situazione essenziale dell'uomo, la situazione da cui provengono tutte le sue contraddizioni e le sue speranze. Desideriamo in qualche modo la vita stessa, quella vera, che non venga poi toccata neppure dalla morte, ma allo stesso tempo non conosciamo ciò verso cui ci sentiamo spinti. Non possiamo cessare di protenderci verso di esse, tuttavia sappiamo che tutto ciò che possiamo sperimentare o realizzare non è ciò che bramiamo. Questa cosa ignota è la vera speranza che ci spinge, e il suo essere ignota è al contempo la causa di tutte le disperazioni, come pure di tutti gli slanci positivi o distruttivi verso il mondo autentico e l'autentico uomo. La parola vita eterna cerca di dare un nome a questa sconosciuta realtà conosciuta, necessariamente una parola insufficiente che crea confusione. Eterna, infatti, suscita in noi l'idea dell'interminabile, e questo ci fa paura. Vita. Ci fa pensare alla vita da noi conosciuta, che amiamo e non vogliamo perdere, e che, tuttavia, è spesso allo stesso tempo più fatica che appagamento. Così che, mentre per un verso la desideriamo, per l'altro non la vogliamo. Possiamo soltanto cercare di uscire col nostro pensiero dalla temporalità, della quale siamo prigionieri, e in qualche modo presagire che l'eternità non sia un continuo susseguirsi di giorni del calendario, ma qualcosa come il momento colmo di appagamento in cui la totalità ci abbraccia e poi abbracciamo la totalità. Sarebbe il momento dell'immergerci nell'oceano dell'infinito amore, nel quale il tempo, il prima e il dopo, non esiste più. Possiamo soltanto cercare di pensare che questo momento è la vita in senso pieno, un sempre nuovo immergersi nella vastità dell'essere, mentre siamo semplicemente sopraffatti dalla gioia. Così lo esprime Gesù nel Vangelo di Giovanni: vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia. Giovanni 16:22. Dobbiamo pensare in questa direzione se vogliamo capire a cosa mira la speranza cristiana, che cosa aspettiamo dalla fede, dal nostro essere con Cristo. Questo è ciò che ci racconta Ratzinger nel dodicesimo paragrafo della Spe Salvi. Chiaramente in questo paragrafo Ratzinger sfora completamente, facendo passare la patologia psichiatrica dell'individuo, la peste emozionale che travolge l'individuo nella sua visione fobica della realtà, in quella speranza di amore che non è altro che la soddisfazione della propria fobia e della propria disperazione. Il cristianesimo dunque come l'eroina per le persone e ha gli stessi effetti dell'eroina. Nel commentare il dodicesimo paragrafo dell'enciclica Spe Salvi si deve ritornare ad analizzare il discorso psicologico soggettivo di Ratzinger. Questo perché in questo paragrafo Ratzinger tenta di soggettivarlo facendolo diventare il fondamento di oggettivarlo, scusa, facendolo diventare il fondamento del cristianesimo. In pratica, in questo capitolo Ratzinger cos'è che fa? Non fa altro che proiettare sull'oggettività della vita, sull'oggettività dell'insieme degli esseri umani, la sua patologia di morte, la sua disperazione patologica, la sua distruzione di se stesso, e di questa distruzione egli la proietta su tutte le persone, naturalmente pensandosi il padrone delle persone. Il desiderio di eternità nella carne è un desiderio che si sviluppa all'interno del delirio di onnipotenza. Chi vive attraverso gli oggetti del mondo e attraverso il loro possesso, possedere gli uomini determinando e possedendo la loro esistenza, sviluppa quell'attaccamento alla forma fisica che gli impone di pensare la morte come una vera e propria ossessione. Non si tratta, come falsamente affermano i buddisti, di attaccamento al desiderio. Si tratta di attaccamento alla veicolazione del desiderio attraverso il possesso delle persone. Il possesso delle persone permette al desiderio, al bisogno dei soggetti, di dispiegarsi. Senza il possesso di altre persone, il soggetto, l'individuo che pratica l'ideologia del possesso, è smarrito nel mondo, è incapace di vivere nel mondo. Il possesso si trasforma. Si trasforma in angoscia per la paura di perdere il possesso. Si trasforma in delirio di dominio delle persone che impedisce all'individuo di vivere la propria vita nelle relazioni col mondo, ma lo costringe a frapporre fra sé e il mondo altre persone che egli possiede, per impedire che la relazione col mondo modifichi la sua immagine patologica del mondo stesso. Cioè modifica in pratica la sua psiche, la sua struttura mentale, cioè lo costringa a prendere atto di una esperienza con la quale mettere in discussione la propria visione immaginata del mondo. Scrive Ratzinger nell'enciclica Spe Salvi, che abbiamo appena letto: desideriamo in qualche modo la vita stessa, quella vera, che non venga poi toccata neppure dalla morte, ma nello stesso tempo non conosciamo ciò verso cui ci sentiamo spinti. Dovrebbe imparare a parlare per sé, anziché tentare di oggettivare la sua soggettività patologica. Io conosco le forze della vita che mi spingono e conosco le forze dei titani che spingono il mio corpo verso la disgregazione. E proprio perché conosco questo, so di dover agire con impegno e compassione, combattendo ogni viltà che vorrebbe sottomettere a sé le mie pulsioni di vita. Non esiste una verità nella quale si è spinti, ma esiste il traguardo della disgregazione. Sta agli esseri della natura, agli esseri umani nel nostro caso, giungere a quel traguardo avendo accumulato potere di essere sufficiente per trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. È il cristianesimo e tutte le religioni monoteiste, buddismo compreso, che ruba questa possibilità all'uomo, negando la volontà soggettiva degli esseri della natura e il loro diritto di veicolarla in modo appropriato nell'insieme in cui sono nati. Afferma Ratzinger, in ciò che abbiamo appena letto nel 12° paragrafo, non possiamo cessare di protenderci verso di esso e tuttavia sappiamo che tutto ciò che possiamo sperimentare o realizzare non è ciò che bramiamo. Questa cosa ignota è la vera speranza che ci spinge, e il suo essere ignota è al contempo la causa di tutte le disperazioni, come pure di tutti gli slanci positivi o distruttivi verso il mondo autentico e l'autentico uomo. La parola vita eterna cerca di dare un nome a questa sconosciuta realtà conosciuta. Questo dice Ratzinger. Il cristiano si propende verso l'ignoto, indifferente a ciò che è l'ignoto, senza riconoscere la realtà di quell'ignoto. L'ignoto è separato dalla persona che immagina la realtà dell'ignoto. La sua immaginazione brama, ma ciò che il cristiano sperimenta o realizza non è ciò che la sua immaginazione brama. È l'atteggiamento dell'uomo separato dal mondo in cui vive. L'uomo che proietta la sua immaginazione sul mondo nella forma che desidera, prima di soddisfare il suo desiderio nella relazione con l'immenso che l'ignoto, che percorriamo vivendo ci presenta. L'ignoto fa paura al pavido, che si chiude su se stesso. Alimenta e stimola l'attività dell'uomo curioso e coraggioso, ponendogli davanti limiti da superare, come fece la sete di conoscenza della storia umana, come fece la ricerca scientifica con tutti i suoi errori e i suoi fallimenti, dovuti essenzialmente all'applicazione di idee morali a prioristiche. Della ricerca scientifica oggi ne ammiriamo i successi e teniamo presenti come un patrimonio prezioso di esperienza i suoi fallimenti. Proteggersi verso l'ignoto, non dice attrezzarci per affrontare l'ignoto. Ratzinger ha paura dell'ignoto, e vuole gestire negli uomini la paura per l'ignoto. Infatti disarmare gli uomini davanti all'ignoto, davanti alla loro vita, disarmare i bambini davanti alla vita, terrorizzare i bambini affinché non siano in grado di affrontare il nuovo, è il modo con cui Ratzinger e la Chiesa Cattolica gestiscono le paure dei bambini, la struttura psichico-emotiva dei bambini. Così ne ottengono delle persone, ne ottengono degli individui che sono disarmati davanti all'esistenza, pronti a mettersi in ginocchio anziché a sperimentare, pronti a chiedere la provvidenza divina di un padrone superiore anziché attrezzarsi per affrontare la realtà in cui vivono. Una realtà che il cristiano immagina, che è piena delle sue fantasie, dei suoi fantasmi, è piena di demoni, di angeli, di qualunque altra cosa, di fatto non abbia nessuna relazione con gli oggetti del mondo, ma sono delle idee superstiziose, delle idee a prioristiche con cui il cristiano si protegge da ciò che è il mondo, si protegge la sua ignoranza nell'affrontare le cose e protegge la paura di dover conoscere le cose e la loro realtà nel mondo, perché alla fin fine attrezzarci per affrontare l'ignoto, che cos'è? Non è altro che mettere a punto tutti quegli strumenti che ci sono in questo momento, in qualunque questo momento che la storia dell'umanità abbia avuto, per affrontare al meglio la propria esistenza. In ogni fase della storia, in ogni fase della cultura, c'è sempre un ignoto con cui terrorizzare le persone, con cui far paura alle persone. C'è sempre un accadimento ipotetico, dalla fine del mondo all'avvento del Dio padrone sulle nuvole. C'è sempre qualcosa in cui fermare la tensione delle persone volta al futuro, sbarrare le porte al futuro della società civile in modo che la società civile sia sottomessa alla paura nel presente e non modifichi il presente. Così quando arriva la catastrofe, così quando arriva il problema grosso, arriva la guerra, arriva condizioni che sono che richiedono alle persone un impegno eccezionale per essere affrontate, le persone sono disarmate, le persone sono abituate a pregare, le persone sono abituate a sottomettersi, le persone sono abituate ad aspettare la provvidenza divina sottomettendosi all'idea che il Dio deve intervenire sulle persone, che ci sia qualcuno che provvederà. Le persone non si rendono conto di essere esse stesse il titano Atlante che regge il mondo della loro vita, ma pensano che ci sia un altro soggetto che regga il loro mondo, un'altra provvidenza che provvede a loro, un'altra volontà che ha costruito il loro destino. Per cui le persone vengono disarmate davanti all'ignoto, vengono costrette ad aver paura, a subire l'ignoto come se fossero in balia dei flutti e a pregare anziché essere attrezzate per affrontare l'ignoto in maniera coerente, in maniera appassionata. È l'atteggiamento dell'uomo terrorizzato, è l'atteggiamento dell'oscurantista che protegge la propria immaginazione delirante dall'incapacità di affrontare la propria esistenza, la relazione che esiste fra il nostro esistere e il mondo in cui noi esistiamo, perché il mondo in cui noi esistiamo, anche se noi fingiamo di non vederlo, comunque agisce nei nostri confronti, comunque utilizza la nostra presenza per modificarsi. L'ignoto fa paura al pavido, che si chiude su se stesso, alimenta e stimola l'attività dell'uomo coraggioso, curioso e coraggioso, ponendogli davanti limiti da superare, come fece la sete di conoscenza della storia umana, come fece la ricerca scientifica con tutti i suoi errori e i suoi fallimenti dovuti essenzialmente all'applicazione di idee morali a prioristiche. Della ricerca scientifica oggi ne ammiriamo i successi e teniamo presenti come un patrimonio prezioso di esperienza i suoi fallimenti. E qui troviamo un'altra affermazione demenziale di Ratzinger. È demenziale affermare che tutto ciò che possiamo sperimentare o realizzare non è ciò che bramiamo. Sappiamo perfettamente che ogni spinta del desiderio e del bisogno non ci conduce alla verità, nella pace da desideri e da bisogni, ma sappiamo che agendo per soddisfare bisogni e desideri superiamo il momento presente, pronti ad affrontare i momenti seguenti, più forti e più attrezzati, che gli altri e successivi bisogni e desideri presenteranno. Ma se gli uomini fuggiranno dal soddisfare i loro bisogni e i loro desideri nel momento presente, solo perché pensano che questa soddisfazione non è ciò che loro bramano, ma non solo non riusciranno a mettere in atto la relazione di crescita, accumulo, tensione, carica, scarica, rilassamento, ma non saranno nemmeno in grado di presentarsi forti e attrezzati al momento seguente, non ottemperando all'azione di accumulo, tensione, carica, scarica, rilassamento, non saranno nemmeno in grado di riprodurre quel meccanismo dove fra carica e scarica si trova quella differenza di potenziale psichico-emotivo che viene soggettivato nel momento del rilassamento e che agisce per costruire il potere di essere dell'individuo. Quel potere di essere con cui l'individuo si presenta davanti alla vita. Ratzinger vuole evitare che l'individuo attrezzi se stesso. E allora si inventa quel non è che ciò che bramiamo proprio per fermare la costruzione del potere di essere nell'individuo ed è esattamente ciò che bramiamo come esseri della natura, costruire noi stessi nei mutamenti e nelle trasformazioni di questo e di ogni presente che seguirà questo presente. Quando si costruisce l'impotenza degli individui con cui affrontare la loro esistenza, si costruisce la disperazione. Ma la disperazione non è una non costruzione, è una costruzione dell'animo ottenuta mediante la sequenza di scelte che l'individuo fa obbedendo a idee a prioristiche imposte a monte della possibilità di veicolare in maniera coerente nel mondo in cui è nato i suoi bisogni e le sue necessità. Necessità e bisogni che obbedendo ad una morale coercitiva, anziché spingere la persona a accumulo, tensione, carica, scarica, rilassamento, la sottrae in quanto la trasformazione che produrrebbe andrebbe ad affrontare quell'ignoto psichico che la morale dell'individuo vieta imponendo conseguentemente sensi di colpa. La paura, moralmente imposta, sostituisce alle trasformazioni possibili delle trasformazioni immaginarie. Perché rivendicare i diritti? Se fossimo in tanti, allora sì, si potrebbe fare. Ma che vuoi, che rivendichiamo i diritti costituzionali, che siamo solo in quattro gatti? La parola vita eterna fa parte di questo immaginario che serve per far tacere la disperazione, per non aver veicolato i propri desideri e i propri bisogni della relazione accumulo, tensione, carica, scarica, rilassamento e non essere più attrezzati a sufficienza per affrontare il nuovo. Se ti trovi nell'acqua in mezzo al mare, o sai nuotare o non sai nuotare, ma per imparare a nuotare dovevi farlo prima di trovarti in mezzo al mare. Ora fai quello che puoi. Ratzinger con la speranza disarma le persone. le porta alla disperazione imponendo loro un immaginario che acquieti la loro disperazione. Acquieti la loro disperazione illudendoli in una speranza che è solo frutto e parto della patologia psichiatrica da disperazione. Ma il fine di Ratzinger non è quello di indicare una meta, ma quello di disarmare le persone perché non si trasformino. E non si trasformino non tanto in vista di una meta, che viene chiamata verità, che può essere più o meno funzionale al divenire dell'individuo, ma in funzione del cammino della vita stessa. E quando Ratzinger si accorge che il suo gioco per imporre la disperazione alle persone è scoperto, eccolo Ratzinger blaterare in maniera oscena e dice: necessariamente è una parola insufficiente che crea confusione eterno. Infatti suscita in noi l'idea dell'interminabile, questo ci fa paura, vita, ci fa pensare alla vita da noi conosciuta, che amiamo e non vogliamo perdere, che tuttavia è spesso allo stesso tempo più fatica che appagamento, cosicché mentre per un verso la desideriamo, per l'altro non la vogliamo. Possiamo soltanto cercare di uscire col nostro pensiero dalla temporalità della quale siamo prigionieri e in qualche modo presagire che l'eternità non sia un continuo susseguirsi di giorni del calendario, ma qualcosa come il momento colmo di appagamento in cui la totalità ci abbraccia e noi abbracciamo la totalità. Questo Farnetica Ratzinger non crea confusione, è un gioco di illusioni, come il gioco degli scatolettisti sul ponte dell'Accademia di Venezia, che tentano di truffare i passanti. È chiara, è chiarissima, sia come uso che come fine per cui viene usata. In palio c'è la possibilità dell'uomo di gestire la propria esistenza, che l'individuo, davanti al gioco delle tre scatole fatte da Ratzinger, punta, sperando di indovinare la scatola sotto la quale si nasconde la pallina che puntualmente Ratzinger fa sparire. La pallina della speranza, la pallina di vincere il superenalotto, la pallina di vincere un posto in paradiso, quella pallina che serve solo per costruire le illusioni di colui che viene truffato dallo scatoletista sul ponte dell'Accademia di Venezia oppure da Ratzinger, che poi non è che sia, non c'è nessuna differenza fra i due. Eterno è una parola che indica staticità, come tutti gli aggettivi assoluti con cui i cristiani definiscono il loro Dio. Allo scopo di introdurre un concetto di assoluto laddove la vita manifesta limiti e condizioni. Si tratta di un modo psicologico con cui truffare le persone, sollecitando la loro immaginazione una volta che si è staccata l'intelligenza dalla vita quotidiana e dalle sue relazioni. Ratzinger ribadisce la sua paura. La paura della morte non è disgiunta dalla paura dell'ignoto, una paura che si presenta come fobia al limite del delirio religioso. Scrive il dizionario di psicologia di Umberto Galimberti. Jervis precisa: la fobia è il tentativo di costruire una difesa contro la propria ansia, allontanandone ostinatamente l'occasione di manifestarsi con uno scongiurante e precipitoso atteggiamento di rifiuto che non fa che evocare continuamente il fantasma. La difesa ossessiva è invece il tentativo di costruire una serie di barriere magiche fra sé e l'ansia, un labirinto di scongiuri, una struttura di comportamenti meticolosamente controllati, utili ad allontanare all'infinito il momento del non controllo, il rischio della crisi. Jervis, 1975, pagina 296. E ancora, scrive Galimberti nel dizionario di psicologia, edizione Garzantino, la condizione fobica rivela solitamente una condizione di dipendenza infantile, e quindi di non raggiunta autonomia che si manifesta nella paura di agire e quindi nell'immobilismo. Così il timore di luoghi aperti o di allontanarsi dall'ambiente noto, agorofobia, manifesta una situazione psicologica di insicurezza da far risalire ad una condizione di dipendenza dalla famiglia e sensi di colpa riguardanti la propria autonomia. Scrive ancora Galimberti: la fobia è il risultato di un cattivo apprendimento che produce una risposta inadatta e sproporzionata alla situazione reale. Noi, dice Ratzinger, non vogliamo perdere lo stato attuale, non vogliamo affrontare l'ignoto, dice Galimberti, uno scongiurante precipitoso atteggiamento di rifiuto che non fa che evocare continuamente il fantasma. Già, il fantasma che nell'ignoto si nasconde e allora, dice Ratzinger, possiamo uscire solo uscire col nostro pensiero. E per pensiero si riferisce alla propria immaginazione angosciata che proietta la difesa dall'ansia attraverso l'evocazione delirante della speranza con cui alimenta psicologicamente il proprio oggetto immaginato. La difesa dall'ansia viene messa in atto attraverso quel labirinto di scongiuri, una struttura di comportamenti meticolosamente controllati, utili ad allontanare all'infinito il momento del controllo, che sono tutte quelle pratiche religiose, pratiche di culto cattolico, che allontanano l'individuo dalla realtà in cui vive. Nella situazione evocata da Ratzinger si sottolinea come sia necessario inchiodare le persone in una situazione di dipendenza infantile, al fine di costringerle nell'immobilismo della speranza nella fede. Il cristianesimo non è una religione, ma è un sistema superstizioso di difesa da una situazione psicologica di insicurezza, imposto attraverso l'organizzazione familiare come intesa dal cristianesimo. Questo è il motivo per cui Ratzinger minaccia la società civile italiana, se non impone militarmente la famiglia che lui, come lui la intende. Come la famiglia cristiana impone la dipendenza infantile alle persone, impedendo loro di diventare adulti? Mediante un cattivo apprendimento che produce nei bambini una risposta inadatta e sproporzionata alla situazione reale. Proprio perché la sollecitazione delle risposte vengono imposte a bambini talmente piccoli da non avere la capacità critica nei confronti dei fenomeni a quali sono costretti a rispondere, dalla selezione dei fenomeni inviati ai bambini e dal carico di energia che trasmettono, senso di urgenza, senso di paura, senso di intimidazione, eccetera, la famiglia cristiana, imposta da Ratzinger, disarma psicologicamente i bambini davanti alla vita. La famiglia cristiana costruisce nelle persone angosciate, fobiche, pronte a modo presagire che l'eternità non sia un continuo susseguirsi di giorni del calendario, ma qualcosa come il momento colmo di appagamento in cui la totalità ci abbraccia e noi abbracciamo la totalità. Così si proteggono dall'angoscia che il cristianesimo ha imposto loro. Afferma Ratzinger, per acquietare l'angoscia con cui attende l'avvento della sua morte, sarebbe il momento dell'immergersi nell'oceano dell'infinito amore, nel quale il tempo, il prima e il dopo, non esiste più. Possiamo soltanto cercare di pensare che questo momento è la vita in senso pieno, un sempre nuovo immergersi nelle vastità dell'essere, mentre siamo semplicemente sopraffatti dalla gioia. La disperazione che manifesta l'angoscia anela al momento in cui sarà liberata dalle paure dell'ansia. Un diverso rapporto con il mondo avrebbe liberato Ratzinger dall'angoscia e avrebbe dispiegato il suo potenziale psichico attraverso una continua manifestazione del suo bisogno e del suo desiderio, un continuo respiro della vita, accumulo, tensione, carica, scarica, rilassamento. Quella manifestazione di Ares dentro gli esseri della natura che, portandoli fuori dalle contraddizioni della loro quotidianità, li trasforma in un continuo divenire verso l'eternità. Ma non c'è attesa per qualche cosa che deve arrivare per liberare l'individuo, in quanto la liberazione dell'individuo è gesto nel quotidiano, è un agire continuo nel quale l'individuo mette le sue emozioni, i suoi bisogni e quella tensione soggettiva che, manifestandosi negli oggetti del presente, gli consente di fondare il futuro. Un futuro che vede quando questo, attraverso le sue scelte e le sue azioni, si presenta come un presente dal quale l'individuo, girandosi indietro, scorge il cammino delle scelte nelle quali ha costruito le sue trasformazioni. Quel cammino, proprio perché è fatto da accumulo, tensione, carica, scarica, rilassamento, è il suo viaggio verso Itaca, dove Itaca non è un'illusione di forma o di speranza, né una verità come oggetto in sé, ma è il luogo psichico nel quale giunge scelta dopo scelta. C'è anche l'Itaca della disperazione, in cui l'individuo fa riposare le proprie angosce nel momento della sua distruzione, costruita nel suo processo di separazione dal mondo fisico in una disperata fuga nell'illusione dell'immaginazione. L'immaginazione, da strumento d'uso dell'individuo, è diventata il rifugio nel quale nascondersi, fuggendo dalla realtà. Una realtà dalla quale l'individuo è fuggito, rifugiandosi nella descrizione della sua ragione, che attraverso l'immaginazione ha rimpicciolito, giorno dopo giorno. L'immenso mare del nulla, che Ratzinger ha costruito distruggendo la propria vita e giustificando tale distruzione attraverso la disperazione di un immaginario padrone che cala con la violenza nella psiche di ogni individuo. Quando Ratzinger afferma: possiamo soltanto cercare di pensare che questo momento è la vita, in senso pieno, un sempre nuovo immergersi nelle vastità dell'essere mentre siamo semplicemente sopraffatti della gioia, non fa altro che compiacersi dell'apatia che è riuscito ad ottenere distruggendo l'individuo. Lo stato psicologico della persona staccata dal mondo, che non ha più voglia di vivere e che si rinchiude nel suo mondo immaginario, è ben conosciuto in psicologia. Il termine apatia, scrive Galimberti, ha un significato negativo e si riferisce all'indifferenza affettiva per situazioni che normalmente suscitano interesse o emozioni. Frequente nelle depressioni, dove la capacità di gioire e la possibilità di qualsiasi proiezione ottimistica nel futuro sono azzerate. L'apatia è frequente anche nelle schizofrenie ebefreniche, dove il soggetto, assorto nei fantasmi del suo mondo interiore, dimostra una scarsissima capacità di reagire emozionalmente agli stimoli del mondo esterno e alle relazioni interpersonali. L'apatia può manifestarsi anche in soggetti sani che vivono a lungo una normale routinaria o una situazione routinaria o frustrante, in persone che hanno appena vissuto un forte stato d'ansia e di eccitamento o una forte crisi affettiva, e infine nei soggetti dalla prolungata residenza in ospedali, manicomi, prigioni o altri tipi di istituzioni che riducono lo scambio col mondo esterno. Vedi gli effetti della struttura familiare che Ratzinger vuole imporre all'intera società. La persona apatica diventa feroce solo quando difende l'immaginazione interiore nella quale si separa dal mondo, appunto, quella superstizione cristiana della speranza attraverso la fede che contribuisce a separare l'individuo dalla società riducendolo a bestia obbediente. E quando la persona è una bestia obbediente, l'obbedienza viene soggettivata dalla bestia che si compiace, e nel compiacersi, scrive Ratzinger, così lo esprime Gesù nel Vangelo di Giovanni: vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia. Giovanni 16,22. Dobbiamo pensare in questa direzione se vogliamo capire a che cosa mira la speranza cristiana, che cosa aspettiamo dalla fede, dal nostro essere con Cristo. Ma dove è inserito questo versetto che Ratzinger cita? Non è un discorso a sé o in sé, ma è inserito in un esempio che dovrebbe far riflettere le persone che non sono angosciate per la propria morte. Proviamo a leggere Giovanni 16, 20-22. In verità vi dico, voi piangete e gemerete, il mondo godrà. Voi sarete nell'afflizione, ma la vostra tristezza sarà mutata in letizia. La donna, quando dà alla luce, è nel dolore perché è giunta la sua ora, ma quando il bambino è nato non ricorda più l'angoscia per la gioia che è venuta al mondo un uomo. Così anche voi ora siete nella tristezza, ma io vi vedrò di nuovo e ne gioirà il vostro cuore e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. In quel giorno voi non mi interrogherete più su nulla. Tre sono i passaggi che il Gesù di Ratzinger manifesta. 1. Afferma una situazione angosciosa immaginaria. 2. Usa come esempio una sfida per la vita fatta da una donna. Ricordo il disprezzo di Gesù della Chiesa Cattolica nei confronti delle donne in funzione della vita che Gesù nega. 3. L'uscita dalla situazione angosciosa è data da lui, che rappresenta la gioia dell'incontro per tutti coloro in cui ha costruito l'angoscia e la paura. Di tutte e tre queste situazioni, Ratzinger omette la prima, la costruzione dell'angoscia e della paura nelle persone, e omette la seconda, dell'esempio che fa. La donna che affronta la vita con coraggio, spesso si moriva di parto, per affrontare il quotidiano e porre le basi per il futuro. Due omissioni gravi fa Ratzinger. Di questi due aspetti omessi, la costruzione dell'angoscia e della paura nelle persone, il primo viene omesso da Ratzinger e nascosto dietro la promessa della gioia dell'incontro con il padrone Gesù, mentre il secondo viene censurato in toto, in quanto se le persone affrontano con coerenza le sfide della loro esistenza, e le donne sono sempre costrette a farlo, spazzano via quell'angoscia e quella paura che è il fondamento del potere di Ratzinger e del ricatto a cui il suo Gesù sottopone l'umanità. Gli esseri umani, ridotti a bestie, privati della capacità di affrontare la vita, il dolore del parto, per fissare l'immaginazione della loro angoscia in un criminale come Gesù, che Ratzinger rappresenta in terra, che promette di liberarli dall'angoscia, la stessa angoscia che lui ha imposto agli esseri umani. E questo è quanto per quanto riguarda il dodicesimo paragrafo dell'enciclica Spe Salvi di Ratzinger. Questo commento è dalla patologia psichiatrica individuale alla peste emozionale, il cristianesimo come l'eroina per le persone. E in effetti fra le due cose esiste esattamente la stessa funzione cerebrale. Sia il cristianesimo come sottomissione assoluta che si impone ai bambini, sia l'eroina va a toccare le stesse parti del cervello, va a inficiare le stesse parti del cervello. E questo ormai è stato stabilito. Bene, io vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo, e oggi, per quanto riguarda la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana, è tutto. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento per la prossima trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima.